Bene, bene, bene. Fiume di Cime, capitolo 21. Bentornate e bentornati a tutte e tutti. Questa sera siamo, come spesso ci succede sulle Alpi, parleremo di neve. Questa sera è con noi Enzo Cardonatti, torinese, scrittore, alpinista, editore, pensatore intorno alla questione dello sci. E la prima domanda che ci piacerebbe farti, intanto benvenuto e grazie di essere con noi stasera.
Grazie a voi e una buona serata a tutti quanti.
La prima domanda che ti vorremmo fare è quella se tu sei uno sciatore, uno sci alpinista o uno sciatore di sci ripido?
Dunque, io sono uno sciatore, punto. Nel senso che i termini sono importanti, soprattutto in questi ultimi anni dove anche l'evoluzione dei termini, non solo del modo di sciare, è cambiata. Noi abbiamo avuto in passato in qualche modo la necessità di definire lo sci, quindi lo sci alpinismo, lo sci estremo, lo sci ripido, ed erano definizioni che stavano nel contesto storico di appartenenza. Quindi è chiaro che lo sci estremo diventa estremo quando si iniziano a scendere pendii fino ad allora impensabili e comunque di appannaggio esclusivo degli alpinisti. Si cerca di in qualche modo dare visibilità a questa disciplina, nasce il concetto di estremo, nasce il concetto di sciatore dell'impossibile, proprio perché ora come allora il confronto e il rapporto con i media era estremamente importante e quindi bisognava in qualche modo avere visibilità. Lo sci estremo ha di negativo il fatto che in qualche modo da subito crea una profonda barriera, un profondo stacco tra i pochi eletti che potevano fare quella disciplina e tutto il resto degli sciatori. Quindi era un qualcosa di estremo, di impossibile, fattibile solo da gli sciatori dell'impossibile. Con l'andare del tempo l'evoluzione e quindi il concetto di sci ripido e quindi la definizione di sci ripido nasce un po' dalla necessità di cercare di colmare questo divario e quindi non più un aspetto dedicato a pochi eletti, ma un qualcosa che potesse in qualche modo evolvere anche lo sciatore alpinista classico. Quindi il ripido, diciamo così, è un termine che in qualche modo tranquillizza, non è l'estremo. Poi qua, come ho sentito nelle interviste che avete fatto agli amici Igor Napoli e Sborder Zena, qual è il limite tra sci estremo, sci ripido? Loro hanno dato una risposta di tipo tecnicistica, va bene, c'è, vuol dire, una risposta anche di tipo un pochettino più culturale, generale, da questo punto di vista, che è proprio questo, cioè lo sci si evolve e arriva a un certo punto in cui le definizioni sono inutili. Siamo passati dallo sci estremo, siamo passati allo sci ripido, adesso siamo maturi per definire un unico sci. Quindi esiste lo sciatore che ha due prerogative fondamentali: l'etica della salita e l'estetica della discesa. Perché l'etica della salita e l'estetica della discesa? Qui mi prendono in giro ormai anche i miei figli. Però in realtà ha un suo senso, perché io riconduco a questo, no? E cioè, c'è un modo per salire, perfetto, che è quello con le proprie gambe. Questo l'abbiamo appurato nel tempo, storicamente. C'è tutta una letteratura che ci dice quello è il modo giusto, ok? E poi abbiamo l'estetica da discesa, quindi la discesa diventa un fatto estetico. Ognuno si esprime come vuole. C'è chi è Van Gogh e invece c'è chi scarabocchia, ma non importa. L'importante è esprimersi e potersi esprimere con i propri mezzi.
Tu dici che anche lo spazzaneve, no? Nel tuo articolo.
Sì. Se fatto bene, ha un suo perché di estetico. Cioè, non è che sia così negativo, no? Sciare a spazzaneve, anche perché c'è un'evoluzione nello sciatore. Quindi questo tipo di ragionamento, cioè etica ed estetica, ti accompagna nella tua crescita da un punto di vista anche sciistico. Dopodiché i francesi, come al solito, che ragionano meglio di noi su certe cose, arrivano a dire che cosa? Anzi, a fare che cosa? A costruire una scala di valutazione, quindi la scala Wallop-Press, che compatta questi ragionamenti. E quindi, se tu prendi una guida Wallop-Press, non hai sci ripido, sci alpinismo, sci escursionismo, hai una serie di itinerari che vengono ricompresi tutti nella guida, che appartengono al gruppo montuoso, non alla tipologia di sci. Quindi io prendo il gruppo montuoso, nel gruppo montuoso ci trovo la gita facile, la gita media, la gita difficile e la gita estrema. Cosa cambia? La difficoltà. Lo spirito è lo stesso. Etica ed estetica. Punto.
Sì, è interessante questo tuo punto di vista, è veramente molto interessante nell'epoca invece del grado, no? Nell'epoca della scala e della difficoltà oggettiva che tutti ci misuriamo in base a quella. No, non è in qualche modo anche fuori tempo questo tuo posizionamento?
No, perché io non escludo, cioè io, nel senso che diciamo i francesi con la loro scala e noi che la stiamo riproponendo anche nelle guide tradizionali, non è, perché il grado rimane. Cioè, come io faccio l'alpinista del terzo grado, o faccio l'alpinista del settimo grado, faccio sempre dell'alpinismo.
Quindi, se tu dici io faccio lo sciatore del 3.1 o faccio lo sciatore del 5.2.
Ho però, voglio dire, un'unica impostazione, che è quella che so come devo salire, e quindi rispetto l'etica della salita, e poi mi esprimo da un punto di vista estetico sul 3.1, sul 5.1, sul 5.5. Questo è, secondo me, quello che ci dobbiamo aspettare dal futuro. Cioè, abbiamo sorpassato le terminologie che erano necessarie. Ripeto, te lo dico io che su ripido ci ho fatto due libri più tutta un'altra serie di cose, e ti dico, va superato, nel senso che c'è stato tutto il periodo tra virgolette del nuovo mattino del ripido, quindi l'accostare la grande massa degli sciatori alpinisti a questa non dico disciplina, ma questa prospettiva di poter sciare anche oltre quello che è la tradizione sci alpinistica, che è stata recepita. Oggi abbiamo addirittura istruttori di scuole di sci alpinismo che fanno discese impegnative. Cioè, non abbiamo più una netta distinzione tra chi fa e gli altri, e quindi siamo, vuol dire, in qualche modo riusciti a sdoganare lo sci ripido. A questo punto, una volta che è sdoganato, facciamolo rientrare tutto in un'unica grande disciplina, che è quello dello sci alpinismo.
Sì, no, che poi, come ridicolmente, secondo me, 10-15 anni fa esisteva la diatriba tra chi va con lo snowboard e chi va con lo sci, che in pista uno odiava l'altro odiava l'uno, Cioè, andare a fare queste classificazioni crea anche questa roba. Se invece siamo tutti sci alpinisti, come dici te, può essere più, può rendere più omogeneo il gruppo, no?
Certo.
Si possono condividere delle cose.
Io ho sciato tantissimo con Sborder cioè, voglio dire, e per me era assolutamente normale, anzi educativo anche da un punto di vista, no, del vederlo, del vedere come si poneva con lo snowboard e con grande ammirazione quando lo vedevi su una sola lamina, magari su nevi decisamente impegnative. Quindi, chiaro, non c'è problema, dobbiamo un po' superare queste classificazioni. C'è ancora un po' di resistenza da parte di, come posso dire, gruppi di pensiero che si rifanno sostanzialmente a che cosa? Al concetto del ai miei tempi era tutto meglio. Anzi, per dirla ancora meglio, io ho imparato, noi abbiamo fatto lo sci-alpinismo in quel modo e quello è l'unico modo per fare sci-alpinismo. Abbiamo fatto determinate cose, abbiamo sviluppato la nostra passione per la montagna in quel modo e quello è l'unico modo. Basta leggere il Gogna Blog e ci rendiamo conto di questi aspetti. Perché? Ma è chiaro, cioè, ognuno di noi è affezionato, è legato al periodo storico in cui è cresciuto da un punto di vista alpinistico e non solo, sociale, politico, ovviamente, no? Perché era il periodo in cui tu sei cresciuto e maturato, ti sei formato. Detto questo, però, il mondo va avanti e quindi ci deve essere anche un'evoluzione di pensiero. Non puoi rimanere fermo a quel modo di fare alpinismo, a quel modo di concepire la montagna e tutto il resto è uno schifo. Cioè, quando leggi adesso i giovani qui e là, su e giù, ma cioè, rendiamoci conto, cioè, noi eravamo peggio.
Okay. Sì, tra l'altro, secondo me è interessante mantenere un approccio critico a quello che si sta facendo se riesci a scollegarlo da ai miei tempi era meglio, perché allora a quel punto puoi intervenire nel merito: questo sta facendo una cosa che mi piace, questo sta facendo una cosa che mi piace, ma magari non ne apprezzo le modalità, senza ridurlo, certo, tutto ai miei tempi. Ma ad esempio, certo, una cosa che hai detto all'inizio parlando dell'etica della salita era: sarebbe bello salire con le nostre gambe. Troviamo giusto, e tra l'altro noi come redazione condividiamo assolutamente questo punto. In realtà pagine importantissime del ripido, anzi dell'estremo, sono state scritte con l'elicottero, però forse a quei tempi non c'era la maturità per avere la forza e la preparazione di salire e scendere quella via, quel tipo di cosa non si era mai fatta. Forse possiamo indulgere, chiedo.
Sì, no, possiamo capirlo storicamente, e cioè quando si è cominciato a fare dello sci estremo, il problema era: prevale l'aspetto sciistico o prevale l'aspetto alpinistico? Su quello si è giocato praticamente tutti i primi anni dello sci estremo, e cioè gente come Sylvain Sodin aveva come idea che dovesse prevalere l'aspetto sciistico. Quindi non mi importa come arrivo in punta, mi importa come scendo. Altri, come Valensan invece, o Ansel Bod, ti dicevano: no, la questione è portiamo lo sci nell'alpinismo e nell'alpinismo nello sci. E quando era giustificato da quel punto di vista, perché eravamo in una fase pionieristica dove si dovevano ancora affermare, no? E quindi magari si poteva affermare l'altro aspetto, quello legato invece alla prevalenza dell'aspetto sciistico, e quindi oggi, negli ultimi anni, chi fa questo tipo di attività va con l'elicottero, va con l'aereo, perché quello è il modo, deve prevalere l'aspetto. C'è stata tutta una discussione, un'evoluzione, e alla fine, da un punto di vista storico, è prevalso l'altro aspetto. Ma il fatto che Sodin, piuttosto che altri, utilizzavano l'elicottero, comunque anche piccoli aerei. Ripeto, se lo contestualizziamo in quel periodo è assolutamente comprensibile, anzi è stato motivo di grande dibattito. Oggi non lo è più, non lo è più, non perché siamo talebani, anche un po', ma sostanzialmente perché si è affermato nel tempo il fatto che quella è l'identità dello sci o dello sci estremo, chiamiamolo ancora così, tanto per capirci, dello sci in generale, ecco.
Sì, comunque, cioè, può rimanere l'aspetto che io considero di più l'aspetto sciistico e discesistico, pur salendo con le mie gambe, cioè tante discese si fanno senza arrivare in un punto significativo, ma per tanti couloir, magari in salita ti fermi alla sella, non è detto che poi fai la cresta. Tante volte comunque c'è la ricerca dell'aspetto discesistico senza andare per forza a cercare la vetta. Certe volte sì, non è raggiungibile, cioè anche chi fa la Nord del Grampa non è detto che faccia la vetta del Grampa, pur essendo relativamente vicina a quel punto.
Sì, certo, e voglio dire, rientra in quello che poi è lo spirito personale, no? Quindi se io ci tengo ad arrivare in vetta, arrivo in vetta. Diciamo che nello sci sostanzialmente il valore della discesa lo dà se riesci a partire dalla vetta. Cioè, molti anche delle nostre ricerche erano rivolte al riusciamo a partire dalla punta? Vedi il Monviso. Ci è voluto un bel po' di anni prima che Sborder e gli altri riuscissero a partire dalla vetta facendo la nord-est o facendo la ovest. Quindi certo che c'è questo aspetto, è un aspetto di carattere individuale. Anche qui la maggior parte delle persone cerca di sciare dalla punta se si può.
Ok, quindi è una cosa che esiste, che dà,
sì,
dà corpo alla spedizione, chiamiamolo.
Certo.
E scusa Enzo, prima tu hai fatto riferimento al nuovo mattino dello sci, no? Cioè dello sci ripido. Io che di sci so davvero pochissimo e conosco però un pochino la storia del nuovo mattino, volevo chiederti, fai riferimento diretto a quel particolare fenomeno culturale sia per, diciamo, i contenuti o anche proprio per una cerchia di personaggi un po' chiave che hanno dato una svolta allo scenario?
Non potrei, verrei lapidato. a toccare il mito del nuovo mattino alpinistico. No, diciamo che il mio era un riferimento da un punto di vista di quello che è stato poi successivamente il nuovo mattino. Cioè, il nuovo mattino cosa ha fatto? Sostanzialmente ha rotto col passato, ha permesso, voglio dire, alle generazioni successive di poter affrontare l'arrampicata in maniera molto più disinvolta, meno tragica, meno legata alla conquista della vetta, eccetera, eccetera, eccetera. E ho definito nuovo mattino del ripido, che ha fatto arrabbiare molti, sostanzialmente perché anche in questo caso noi abbiamo in quel determinato periodo storico sdoganato lo sci ripido ed estremo dei tempi, e quindi è stato fatto, diciamo così, per le generazioni successive sostanzialmente. Cioè è stato un momento di rottura con la tradizione delle scuole di scialpinismo, dei gruppi scialpinisti che avevano una certa impostazione e che ti vedevano come fumo negli occhi, e quindi tu andavi a morire, cioè quelli destinati, no, a morire. Quindi anche noi abbiamo rotto un po' questo tipo di tradizione, e soprattutto poi l'evoluzione ci ha portato dove? Ci ha portato ad oggi, e quindi dire. Così come oggi tanti arrampicano tranquillamente, fanno quello che vogliono, nel senso che vanno in montagna, vanno ad arrampicare, vanno in falesia, vanno nelle sale boulder, anche qui finalmente chi vuole fare determinate discese le fa, e c'è stato un movimento decisamente importante in quel senso, Nuovo Mattino, no? Perché ha raccolto quello che prima erano dei cani sciolti, che manco si conoscevano, che facevano delle cose tra virgolette stando ben zitti, quindi non c'era divulgazione, ma non c'era, non perché non volevi fare divulgazione, ma perché sennò, cioè, no, ti lapidavano, non... E quindi a un certo punto, improvvisamente, in un determinato periodo storico, fine anni 90, inizio anni 2000, cosa succede? Succede che ci si comincia a frequentare, i gruppi si formano, il triangolo Genova-Torino-Cuneo diventa il triangolo d'oro, per così dire, e si comincia a comunicare, si comincia a trasferire idee e itinerari, innovazione, ci si conosce, cioè non c'è competizione in quel periodo, ma c'è comunicazione, c'è voglia di comunicare, trasformare un pochettino questo sistema. Quindi Torino, Cuneo e Genova sono in questo momento per noi occidentali il triangolo dove questo si sviluppa maggiormente. E che dire? Tutto, diciamo, dimmi.
No, infatti, tutto cioè tu parlavi di fine anni 90, inizio 2000, infatti Voglia di Ripido di Igor è del 2002, mi sembra, e la prima edizione vostra di Ripido, punto esclamativo per distinguerlo, è del 2005, no? Se non sbaglio.
Esatto.
Quindi cioè, si vede questa voglia anche di buttarlo giù, di fare delle guide che gli altri possono seguire, possono volere, e a tutto nel Cuneo, cioè nasce nella zona Cuneo-Torino come Alpi, no?
Sì, anche Genova, perché comunque...
Genova-Alpi Porto.
Come? Genova-Savona, in modo molto più intimista e riservato, perché i personaggi erano decisamente... Andrea Schenone, voglio dire, è veramente uno, secondo me, uno dei più grandi che hanno calcato la scena, come si dice, in quegli anni. Però era, vuol dire, lo faceva per sé, lo fa per sé ancora adesso, è molto riservato. Lo stesso Giagio di Savona, che probabilmente ha fatto un sacco di prime discese attribuite ad altri perché non ha mai detto nulla, se l'è sempre tenute e non ha voluto mai comunicare. Sborder, che è arrivato dopo, insomma, Genova c'è, perché poi, no, abbiamo avuto modo di comunicare anche con loro, anche di confrontarci con Schenone, con Sborder dopo. E il Cuneese, sì, il Cuneese sicuramente ha avuto, diciamo così, probabilmente da sempre più personaggi che praticavano la sistematica scoperta di itinerari nuovi, non necessariamente ripidi o particolarmente ripidi, però la ricerca di nuovi itinerari, che poi è un po' il concetto che sta alla base, no, delle discese più impegnative. Torino aveva Pité, Pognante e Negri, che sono stati comunque i primi che da un punto di vista divulgativo nelle riviste hanno pubblicato materiale di ripido e di estremo, discese particolari. Quindi è chiaro che fino alla fine degli anni 90 questo però era tutto molto sporadico, era finalizzato alla attività individuale, non era finalizzato alla divulgazione. E badate, non sto dicendo alla divulgazione per narcisismo o per vanagloria personale, ma proprio per comunicare, divulgare quello che erano questi itinerari, affinché altri potessero andarli a fare, provare o comunque capire, no, qual era la dimensione di questo nuovo modo di scegliere. E poi ci siamo trovati, grazie a internet, grazie a un nuovo modo, una nuova possibilità di comunicare, ci siamo scambiati idee, siamo riusciti a comunicare con i francesi, perché anche qua, no, i francesi hanno avuto una parte importante da un punto di vista culturale, ed è venuto fuori quello che è venuto, cioè la divulgazione, gli articoli sulle riviste diventano più precisi, più puntuali, nascono le pubblicazioni. Igor fa questa cosa rivoluzionaria, anarchica, no? Nel senso che vedi quel libro e ti chiedi, ma ha un senso da un punto di vista grafico editoriale? No, però è dirompente, no? E questo, vuol dire, a Igor va riconosciuto, non c'è niente da fare, cioè il coraggio di aver avuto questa capacità, pur nella sua anarchia, di lanciare questa pietra nello stagno. Grazie a lui poi noi, io e Federico, siamo andati dall'editore e gli abbiamo detto: continuiamo, Monviso Gran Paradiso. Ok, continuiamo Monviso Gran Paradiso. Insomma, e da quel momento le cose hanno cominciato a essere, diciamo così, velocizzate. Il fatto di fare gruppo, di fare tribù, l'ultima cosa, ci ha anche permesso di sopportare le critiche che ci sono piovute addosso. Ma a quel punto non era più la critica individuale verso Cardonati, Negri, Napoli, no, era una critica verso un movimento. E quindi a quel punto il movimento rispondeva. E quindi era compatto e forte, perché dice: noi ci siamo. E lo dimostra quello che facciamo.
Ma infatti, scusa, torno un attimo indietro al discorso di Genova, perché comunque noi ci siamo legati. È incredibile, il primo itinerario della tua guida è in provincia di Genova e è un canale sud, cioè è un canale che da un monte di 1000 metri, uno dei 1000 metri più vicino al mare d'Italia, forse il Regia, scende a sud, cioè scende verso il mare, un canale che non va in condizione praticamente mai. È stato sciabile incredibilmente l'anno scorso, però, cioè, io ho voluto un canale facile rispetto a tutti quelli gli altri recensiti nella guida, forse è quello che ha la gradazione più bassa. Io l'ho voluta un po' leggere come un omaggio a De Benedetti, a questa Genova che tu vedevi intimista ma ripidista. È una pippa che mi sono fatto io o è vero?
No, è così, assolutamente così. Cioè, partire da Genova per me era importante, nel senso che si poteva partire dalle Alpi Liguri, quindi, no? Però Genova è il punto fondamentale, e vuoi perché De Benedetti è partito da Genova ed è stato colui che più ha inciso da un punto di vista non solamente tecnico ma anche culturale in questa disciplina, e poi dire perché, ripeto, Genova è sempre stata una città molto molto particolare, e avevo chiesto appunto al sia Sborder che a Gianluca Bona se avevano idea di poter mettere questo canale, che poteva essere la giusta base di partenza per un percorso che sarebbe finito in Valle d'Aosta.
Senti, ma adesso ti faccio una domanda anche suggestionata dall'ultima nostra puntata con Scotto, no? Te prima parlavi di internet, della rete, ovviamente della grande opera di democratizzazione che ha avuto, no? Rispetto ai rapporti con i francesi, rispetto alla condivisione di idee e di stili, di suggestioni. Viceversa però, appunto, e qua riprendo Scotto, forse per la generazione di chi si affaccia al ripido più tardi rispetto a voi, nel senso, quella roba lì è anche un modo per in qualche maniera banalizzare, se mi permetti, le discese di lipido, non dal punto di vista tecnico oggettivo ovviamente, ma dal punto di vista dell'approccio, della condizione, di dove sono. Cioè, nella vostra generazione forse c'era una dimensione di esplorazione che in qualche maniera si è un po' persa in questi anni. Banalmente quest'anno è un inverno, ahimè, con pochissima neve, le pochissime gite di sci alpinismo in condizione, se te andavi la domenica c'era coda tanto quanto essere al Sestriere, no? Questa dimensione della contemporaneità e dell'accessibilità alle informazioni incide secondo te sulla ricerca dello sciatore, a questo punto non sciatore estremo, non sciatore alpinista, ma sciatore, oppure no?
Sì, indubbiamente incide. Ed è uno, voglio dire, dei problemi che l'internet e la rete in generale ha portato, perché comunque si è proprio vista un po' la mancanza di fantasia e anche, devo dire, una certa leggerezza nell'affrontare le gite, perché il fatto di dire ok, leggo che ieri hanno fatto la gita, era bellissima, neve polverosa, 5 stelle, tutto stabile, domani parto, no? E ci vado anch'io.
Sì, già.
Però magari nella notte le cose cambiano, magari si alza il vento, cioè ti dico, è un problema, indubbiamente un problema che meriterebbe probabilmente una discussione a parte e approfondita, ma è un problema anche per chi le guida le scrive, perché ovviamente io ti posso dire che i database li verifico, adesso sto scrivendo una guida per Volopress che non so mai se riusciremo a finire, perché tra Covid, mancanza di neve, fotografie che non trovi, comunque io ti posso dire che andando a cercare il materiale, no, io trovo delle relazioni su internet completamente sbagliate, cioè vai a sud invece devi andare a nord, no, per dirti, quindi è un po' il limite della rete, cioè democratica, libera, aperta a tutti, però
sì, però ad esempio sulle condizioni, come dicevi, secondo me, allora, se lo prendo ieri era bella, vado sicuro, è sbagliato, però a me fa piacere sapere se il tale canale nel Cuneese era così e cos'ha. Poi lo interpolo con il fatto che oggi ha nevicato, non ha nevicato, ha fatto caldo, non ha fatto caldo, leggo il bollettino, però ho un punto di partenza che la rete mi permette di condividere con i miei compagni piemontesi di questa cosa. Se no, dovrei partire da zero. Cioè, secondo me è un problema, ma è anche un vantaggio.
Sì, è un problema e, diciamo così, diventa un vantaggio nel momento in cui tu hai una visione di quella che è la situazione. Cioè, diversamente cosa fai? Devi crearti una rete. Io quando vado in Val d'Aosta telefono a Rocco Perrone e gli dico: senti com'è, bla 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 bla, c'è questa, c'è quest'altro, vai qui, vai là, dammi, cioè vado in Val di Susa, telefono a qualcun altro, anzi quella la conosco un po' di più, ma voglio dire, ti cerchi, ti crei una tua rete di informatori. Poi secondo me la cosa più importante che c'è e che si può utilizzare su internet sono le fotografie. Ma vigliacco se uno fa delle fotografie tra virgolette interessanti. Cioè, se io sono e ho dei pendii o delle pareti davanti a me in punta, cioè tac 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 tac, fai delle belle foto in modo tale che tu le vedi, cioè, ah guarda, quel canale lì sembra in condizione, no? E invece c'hai i selfie, i saluti, i gruppi, va benissimo, però sono le fotografie che sono importanti, perché quelle ti danno l'esatta situazione in quel momento, capisci?
Facciamo una piccola pausa, ci ascoltiamo un pezzo, ascoltiamo Gioia e Rivoluzione degli Area, ma nella versione degli After Hour, e poi torniamo qui con Enzo Cardonati.
Buongiorno, qui Radio Alice, lunedì 9 febbraio 1976.
Il contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, ciò che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Canto per te che mi vieni a sentire. Suona per te che non mi vuoi capire. Rido per te che non sai sognare. Suona per te che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è la luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra è contrappasso che ti spara sulla faccia. E ti spara sulla faccia ciò che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare.
Bene, 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 bentornati, Cimedicime, Radiogramma, siamo sempre con Enzo Cardonati. Io due cose che dicevi prima, cioè il tuo cercare di apprezzare i giovani e il loro modo di fare le cose, anziché per forza criticarli partendo dal nostro punto di vista, e la passione, cioè la passione, il cercare anche di raggiungere la vetta, mi rimandano un po' a quel progetto tuo che è stato Mon Viso Mon Amour, dove hai preso quattro tra i più promettenti giovani che c'erano lì nell'area e li hai messi insieme a Stefano De Benedetti per fare un film. Vuoi raccontarci un attimo qualcosa?
Sì, diciamo che io sono partito dall'impresa di Nino Viale, che secondo me non aveva ancora il giusto valore. Tenuto conto che parliamo del 1975, quindi lui si è collocato ai massimi livelli in un periodo storico in cui si facevano le cose sul bianco di una certa importanza.
Sì, esatto, diciamo perché... cioè il Coolidge è stata una delle prime discese di ripido di tutto l'arco ovest delle Alpi, no?
Assolutamente. Se andiamo ad escludere il Lorusa di Annie Holzer nel 72-73, non mi ricordo più.
È precedente, credevo fosse posteriore.
No, è precedente.
Però comunque ha dovuto venire... da Oriente a farci vedere che si poteva scendere all'Orusa, invece Nino Viale ha partito da Limone Piemonte.
Esatto, e poi ripeto, da un punto di vista tecnico l'impresa è assolutamente importante. Secondo me andava valorizzata perché, come dicevi tu, a sud del Monte Bianco è sicuramente la discesa più difficile di quel periodo, fatta a vista, perché praticamente non l'aveva salita, e poi c'era anche questa componente romantica di Claudio Bodrone, quindi di un personaggio che, faccio una breve parentesi, noi a Torino abbiamo un personaggio che si chiama Renato Nofri e da 43 anni ha una bottega in cui ripara gli sci dei torinesi e di tutta la provincia di Torino. Prima faceva lavorava da Volpe Sport, che è stato il negozio fondamentale da un punto di vista storico per l'alpinismo torinese. E Renato, lui ha visto passare tutti, da Grassi a Comino, ed è stato amico di tutti quanti. Lui mi diceva che una volta Comino, con cui lui era molto in confidenza, gli parlò di Bodrone e gli disse che era un gran bel alpinista. E cioè lo stesso Gianni Comino aveva valorizzato Claudio Bodrone dal punto di vista alpinistico. Quindi c'è anche, voglio dire, questa componente, no? Di questa avventura, di questi due ragazzi di 25 anni che partono con la videocamera sulle spalle, devono cambiare il nastro ogni 4 minuti, con Viale che deve stare fermo, insomma, non è proprio piacevole, vestito da maestro di sci. Insomma, era, secondo me, una discesa veramente particolare, che meritava qualcosa di più che non la narrazione classica.
Ad esatto, lo scendeva mentre il suo socio, ma accompagnatore, cioè parte fondamentale di questa gita, lo scendeva a piedi riprendendo.
Che poi è la stessa cosa che ha fatto Comino con De Benedetti sulla est del Monte Rosa, sulla Via dei Francesi, e sulla Maior, mi sembra, perché due volte l'ha accompagnato e poi è ridisceso piccaramponi mentre Benedetti scendeva con gli sci.
Quindi, mentre Viale faceva curve saltate con degli sci da 2,10 m.
Esatto, vestito da maestro di sci di Limone Piombino. E quindi ne avevo parlato con Fabio Gianotti, che è il curatore del Valoriate Film Festival, che avevo avuto modo di conoscere proprio in occasione del festival, quando avevano presentato una serata con De Benedetti, molto riuscita, una delle pochissime in cui lui si è mostrato. Con Fabio abbiamo detto ok, facciamo un film, poi si trattava di trovare le risorse economiche, perché insomma, come Michele insegna, non è facile trovare le risorse economiche per fare determinati progetti. Avevamo fatto anche un crowdfunding, comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. Poi ci siamo ancora scontrati molto con Fabio Gianotti, perché io avevo un'idea da profano, nel senso che io non mi occupo di regia, non mi occupo, ho le idee, vorrei fare determinate cose. E poi invece Fabio mi ha ricondotto su strade più coerenti a un progetto cinematografico. In mezzo a questo mio ricondurmi c'è stata una accesa discussione. Però io, voglio dire, poi ho riconosciuto tutti i meriti, anzi ho ringraziato Fabio, perché mi ha permesso di capire determinati meccanismi che girano attorno alle produzioni, tra virgolette, di documentari o cinematografici. A quel punto si trattava di capire cosa fare. Giustamente Fabio mi dice: dobbiamo dare un senso a quello che non possiamo fare solamente le interviste, fare il percorso storico, se no dopo 10 minuti tutti dormono e nessuno guarda il film. Allora è nata l'idea di mettere insieme vecchia e nuova generazione, e così abbiamo fatto. Io conoscevo i giovani, li ho messi insieme e siamo andati a fare queste riprese. Sono invecchiato di 10 anni, perché poi in ogni caso la responsabilità era mia, quindi i ragazzi erano abbastanza irruenti, le condizioni facevano pena, nel senso che c'erano, come avete visto nel film, ogni curva era una grattata sul ghiaccio paurosa, però poi voglio dire, alla fine tra tutta una serie di questioni, la caduta di quell'altro senza guanti, eccetera, eccetera, è venuto fuori un prodotto che, seppur fatto in maniera molto economica, secondo me ha un bel valore, grazie proprio al fatto che Fabio Gianotti ha condotto veramente in maniera mirabile poi la regia e il mettere insieme i pezzi.
E ha lasciato degli strascichi, ha fatto cultura sul Monviso, ha mosso qualcosa sulle pendici del Monviso l'uscita di questo film.
Beh, sicuramente, ma mosso direi non tanto, perché ormai la storia sciistica del Monviso stava andando avanti per conto suo ed era già quasi praticamente alla fine. Manca ancora una discesa dal Monviso, le altre sono state fatte tutte.
Cosa manca?
manca la discesa dalla parete est integrale, cosa molto difficile. Il buon Mario Monaco se n'era occupato andandola a vedere, l'aveva studiata, anche Diego Fiorito aveva cercato la linea, però è difficile riuscire a partire dalla punta, tornando ai discorsi di prima, è difficile riuscire a partire dalla punta, quindi insomma rimarrebbe un po' monca, che è una via di scotto tra le altre cose ancora sulla est, perché ripete una parte della nord est che è stata fatta, e poi invece di continuare verso la Cordamolla si butta in parete.
Quindi Cime di Cime lancia questo grande concorso del problema irrisolto del Monviso, mandateci le vostre foto mentre lo risolvete.
Esatto, l'ultimo problema del Monviso deve essere risolto ancora.
Senti, mi permetto un secondo di tornare sul Nuovo Mattino del Ripido. Posso?
Sì.
Trovo interessantissimo un parallelo nei confronti del Nuovo Mattino, quello chiamiamolo così, dell'alpinismo, nel processo unificatore di cui parlavi all'inizio degli sciatori. Una volta c'erano gli sciatori, poi gli sci-alpinisti, poi quelli del Ripido, poi quelli dell'estremo, adesso invece siamo tutti sciatori. È stato un processo che è uno di quelli che è parte di questo Nuovo Mattino del Ripido. Dal punto di vista alpinistico, questo processo unificatore c'è altrettanto, secondo te, è più avanti, è più indietro, è possibile? Perché quello che si vede guardandosi attorno è che la distinzione tra quelli della palestra, quelli della falesia e quelli dei 4000 un po' ancora permane, forse permane di più che nel mondo degli sci. Che ne pensi?
Sicuramente. Secondo me non è attuabile un'unificazione, cioè perché sono discipline diverse, sono proprio diverse. Cioè chi fa cascate di ghiaccio fa cascate di ghiaccio, chi arrampica in falesia arrampica in falesia, chi fa alpinismo in alta quota fa alpinismo di alta quota. Poi è vero che in genere l'alpinismo in alta quota racchiude in sé la capacità di muoversi su ghiaccio, la capacità di muoversi su roccia, la capacità di muoversi su neve, però sostanzialmente secondo me c'è una c'è un settore molto, ci sono settori molto specifici che non dialogano, ma difficilmente possono dialogare. Qui hai lo sci, hai un attrezzo, punto, e quindi diventa più un fatto culturale, capisci, che non un fatto tecnico. Il fatto tecnico è quello. Poi possiamo discutere, prevale lo sci, prevale la salita alpinistica, andiamo in punta, non andiamo, per carità. Però l'aspetto tecnico è uno. Mentre l'alpinismo, l'arrampicata, la falesia, l'alta montagna, tu guarda gli 8000, no? È un mondo a parte completamente, quindi non c'è la possibilità, secondo me, di ricondurre tutto all'interno di un'unica dimensione.
Io sono d'accordissimo, è bello, però mi sembra un fino un discorso per iniziati, non so come dire, cioè non vorrei neanche confondere il ripido con una pista nerissima. Cioè, non vorrei che si facesse questa facile assunzione a questo punto, capisci? Cioè, è validissimo il tuo discorso per chi ha un po' masticato l'argomento di cui si sta parlando, forse.
Sì, tieni conto che la scala di valutazione indica che cosa? Indica dei parametri di difficoltà. Quindi, non dobbiamo banalizzare il ripido, né discese più impegnative. Lo sci è quello, dopodiché ci sono le difficoltà, e le difficoltà sono oggettive, perché io ho una scala di valutazione, quindi non mi vado a cacciare, no, nei guai perché voglio emulare, che era una delle questioni su cui si veniva fortemente criticati. Non c'è emulazione, perché voglio dire, se io vedo uno volare col parapendio, mi piace, che bello, però non è che vado a comprare il parapendio e poi mi butto giù senza fare, vuol dire, un processo di formazione ben definito. E lo stesso ragionamento vale per lo sci. È chiaro che tu devi fare un processo di evoluzione, non solamente sciistico, ma man mano che vai avanti dovresti fare un'evoluzione anche di tipo alpinistico, perché aumentano le difficoltà in salita, aumenta le difficoltà alpinistiche, ti devi saper muovere con una certa agilità anche. E quindi è un... secondo me non, è difficile poi all'atto pratico confondere questi aspetti.
Sì, sì, no, secondo me il discorso è chiarissimo. Volevo che fosse chiaro a tutti, ecco. Volevo fartelo ripetere un attimo per chiarezza.
Assolutamente.
Oggettivo. Ma senti,
Scusa Marta. Niente, io appunto, partendo sempre da una conoscenza davvero minima di cosa sia il ripido, volevo chiederti, chi secondo te, se c'è qualcuno, naturalmente, chi in questo momento, magari appunto nella generazione giovane, sta scrivendo le pagine più interessanti di questa attività, e come mai? Cioè, quali sono i punti un po' che tracciano la strada verso il futuro?
Bella domanda. Innanzitutto io distinguerei due livelli, che è il livello degli amatori cosiddetto e quello dei professionisti, perché oggi hai degli sciatori professionisti che fanno, voglio dire, delle discese impegnative, che vanno alla ricerca, no, delle discese che vanno in Himalaya piuttosto che in Perù, cioè fanno dello sci la loro attività. E poi ci sono quelli come eravamo noi, come sono in tanti ancora oggi, giovani e meno giovani, che si dedicano a una ricerca più casalinga, una ricerca più, come posso dire, magari sistematica, però non da un punto di vista professionale. Interessante adesso sono i ragazzi del gruppo Albedo, che soprattutto con lo snowboard stanno sistematicamente battendo itinerari sia in Val d'Aosta che in Svizzera, eccetera, eccetera, e che hanno fatto della ricerca, oltre che della difficoltà, ma direi soprattutto della ricerca, il loro punto forte. Da un punto di vista professionale, beh, tu come definiresti Jeremy Yates? Nel senso che lui rappresenta qualcosa che sta andando oltre, no? Lo sci così come lo concepiamo noi oggi. Stavamo parlando, facciamo un unico, no? Lui fa quello che si è sempre fatto a velocità fotoniche. E quindi sì, inimitabile, è un po' come Holnod, cioè chi tu lo guardi, si fa il Capitan in solitaria, lo guardi, ci mizzica, no? E però rimane lì, cioè non è che c'ha uno stuolo di persone che lo seguono e fa in questo modo movimento. Stesso ragionamento per Jeremy Yates, è un grandissimo sciatore, un grandissimo atleta, fa queste discese a velocità fotoniche, però voglio dire è un punto irraggiungibile, però è un'evoluzione. L'altra evoluzione, ma questo lo diceva già Federico Negri negli anni 90, dice quando ormai avremo definito tutte le linee possibili senza dover ricorrere ad artifici, corde doppie, scalettate, insomma, per cercare le pareti più complesse in assoluto, magari alcuni particolarmente bravi risolveranno delle discese o delle linee con i salti. Cioè ti troverai di fronte delle barre rocciose che diversamente dovresti far doppie, eccetera eccetera, salto, un po' come, no, si vede nei filmati adesso di freeride. Quindi c'è tutta un'evoluzione, c'è anche una contaminazione tra quelli che sono un po' le attività, perché il freeride viaggia per conto suo, il freestyle viaggia per conto suo, sono cose particolari che però se vengono come le gare. Allora, abbiamo visto che abbiamo sempre detto, le tutine, e beh, intanto, voglio dire, le tutine, alcune delle tutine, quelle più brave, cosa hanno fatto? Hanno messo insieme velocità con discese, e quindi partono, si fanno tre o quattro concatenamenti di discese anche estreme in giornata, magari 3-4.000 metri di dislivello, su e giù, in velocità, sciando benissimo, perché poi va sfatato anche questo mito che, cioè, se fai gara vai veloce, però poi non vuol dire che non sei sciato. Quindi sono interessanti anche queste contaminazioni, che per molti sono il fumo negli occhi, ok? Perché mi sembra di tornare indietro negli anni quando leggi certi articoli, e le tutine, e le semitutine, e il ripido, e quell'altro. Ma noi sappiamo, le contaminazioni da un punto di vista culturale, da un punto di vista musicale, hanno sempre prodotto delle cose assolutamente interessanti e innovative. E perché non può essere anche questo nello sci?
Sì, sì, no, ma secondo me ormai la velocità nell'alpinismo tutto non è solo sdoganata, ma ormai è doverosa nelle imprese che si stanno facendo negli ultimi anni. Cioè è tutta gente che non va assolutamente piano. Però invece io vorrei andare un attimo a sdoganare anche dall'alto. Abbiamo sdoganato verso l'alto, vorrei sdoganare anche verso il basso. Igor ha ammesso la bellezza della derapata, quando il canale è troppo ripido o troppo pericoloso, non me la sento di curvare. Tu cosa ne pensi della derapata? Sto rovinando il pendio o la sdoganiamo?
Estetica della discesa. Non è un fatto contrario all'etica, è un fatto estetico. Poi la scelta della derapata può essere una scelta contingente o quant'altro, però voglio dire, non vedo perché debba essere demonizzata.
Top.
Anzi, dovrebbe essere, vuol dire, a me succedeva che magari capitava perché appunto c'erano le brutte condizioni e mi veniva la voglia di tornare cercando condizioni migliori per riuscire a sciare anche quel pezzo lì, no? Però è chiaro che non è che, anzi, ben venga la derapata quando ci sei, quando sei in determinate situazioni, come il dry ski. Se trovi il pezzo dove devi passeggiare tra le rocce con gli sci, e vabbè, passeggi tra le rocce con gli sci. E se poi vuoi andarlo a rifare quando le condizioni copriranno quei pezzi di roccette messe fuori, torni e lo fai, se no ti tieni quello che hai fatto.
Enzo, grazie mille. Purtroppo il nostro tempo volge al termine, anche questa sera, però non possiamo lasciarti andare senza il domandone di Cime Vicino. La domanda finale, ti chiediamo di suggerirci un libro da leggere, una via da ripetere, ma a questo punto direi, visto la serata, una discesa da fare in sci e un vino da stappare.
Beh, il libro consiglio vivamente la biografia di Enyoz, quella che è stata stampata da Mulatero e tradotta in italiano, perché è veramente un libro che mi ha preso molto, scritto bene e entra nel personaggio Holzer, perché non ne abbiamo parlato, ma Holzer è uno di quei personaggi che hanno dato l'imprimatur alpinismo nello sci e sci nell'alpinismo. Cos'era l'altra domanda?
Un itinerario da ripetere e un vino da stappare.
Ma l'itinerario da ripetere è sempre la porta d'ingresso a una dimensione un po' più ripida, ma molto molto leggera, che può dare delle grandi soddisfazioni, che è il Francépelou sopra in Val Chisone, questo triangolo bellissimo che ha un'estetica bella, cioè no, pari alle grandi montagne, quindi questo triangolone di 600 metri di dislivello, che se sciato nelle condizioni giuste sono 30 gradi, vuol dire forse 35 all'inizio, però sciato nelle condizioni giuste ti dà la grande soddisfazione della discesa particolare. Il vino è Rouquet.
Senza dubbio.
Corposo, particolare, di quei vitigni un po' trascurati, che nessuno cagava, che anzi tutti no. È un po' come noi, sciatori del ripido degli anni 90.
Un po' trascurati, dici. Va bene, Enzo, grazie mille, grazie davvero per l'interessante chiacchierata, speriamo di risentirci presto.
Grazie a voi per avermi dato la possibilità di raccontare queste cose che, insomma, spero possano interessare ancora qualcuno. Buona fortuna per il vostro programma, che è assolutamente interessante.
Grazie, grazie mille davvero di cuore. E grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Noi siamo Fanny, Masa, Tommy e Mattia, Cime di Cime, e ci sentiamo la settimana prossima. Forse c'è spazio anche per un ultimo pezzo. E se no, anche senza pezzo, buona serata a tutti. E ciao, grazie. Grazie ancora, Enzo.
Ciao, grazie.
Ciao.
Grazie mille.